non me lo dire. Se tu arrivavi un minuto più tardi, a quest'ora io ero belle fritto, mangiato e digerito. Brrr, mi vengono i brividi soltanto a pensarvi. Alidoro, ridendo, stese la zampa destra verso il burattino, il quale gliela strinse forte forte in segno di grande amicizia, e dopo si lasciarono. Il cane riprese la strada di casa e Pinocchio, rimasto solo, si avviò verso il paese, ma lungo la strada non si sentiva punto tranquillo, tant'è vero che faceva un passo avanti e uno indietro e, discorrendo da sé solo, andava dicendo: «Come farò a presentarmi alla mia buona fatina? Che dirà quando mi vedrà? Vorrà perdonarmi questa seconda birichinata? Scommetto che non me la perdona. Oh! Non me la perdona di certo, e mi sta il dovere, perché io sono un monello che prometto sempre di correggermi e non mantengo mai». Arrivò al paese, che era già notte buia, e perché faceva tempaccio e l'acqua veniva giù a catinelle, andò diritto diritto alla casa della fata con l'animo risoluto di bussare alla porta e di farsi aprire. Ma quando fu lì sentì mancarsi il coraggio e invece di bussare si allontanò correndo una ventina di passi, si avvicinò una seconda volta alla porta e non conchiuse nulla, si avvicinò una terza volta e nulla, la quarta volta prese tremando il battente di ferro in mano e bussò un piccolo colpettino. «Aspetta, aspetta!» Finalmente, dopo mezz'ora, si aprì una finestra dell'ultimo piano. La casa era di quattro piani e Pinocchio vide affacciarsi una grossa lumaca che aveva un lumicino acceso sul capo, la quale disse:
«Chi è a quest'ora?»
«La fata è in casa?» domandò il burattino.
«La fata dorme e non vuole essere svegliata, ma tu chi sei?»
«Sono io!»
«Chi io?»
«Pinocchio!»
«Chi Pinocchio?»
«Il burattino, quello che sta in casa con la fata!»
«Ah, ho capito!»
disse la lumaca.
«Aspettami costì, che ora scendo giù e ti apro subito!»
«Spicciatevi, per carità, perché io muoio dal freddo!»
«Ragazzo mio, io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta!»
Intanto passò un'ora, ne passarono due e la porta non si apriva, per cui Pinocchio, che tremava dal freddo, dalla paura e dall'acqua che aveva addosso, si fece cuore e bussò una seconda volta e bussò più forte. A quel secondo colpo si aprì una finestra del piano di sotto e si affacciò la solita lumaca. «Lumachina bella!» gridò Pinocchio dalla strada. «Sono due ore che aspetto e due ore a questa serataccia diventano più lunga di due anni. Spicciatevi, per carità!»
«Ragazzo mio!»
gli rispose dalla finestra quella bestiola tutta pace e tutta flemma.
«Ragazzo mio, io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta!»
E la finestra si richiuse. Di lì a poco suonò la mezzanotte, poi il tocco, poi le due dopo mezzanotte, e la porta era sempre chiusa. Allora Pinocchio, perduta la pazienza, afferrò con rabbia il battente della porta per bussare un gran colpo da far rintronare tutto il casamento. Ma il battente, che era di ferro, diventò a un tratto un'anguilla viva, che sgusciandogli dalle mani sparì nel rigagnolo d'acqua in mezzo alla strada. «Ah sì!» gridò Pinocchio, sempre più accecato dalla collera. «Se il battente è sparito, io seguiterò a bussare a furia di calci!» E tiratosi un pochino indietro, lasciò andare una solennissima pedata nell'uscio della casa. Il colpo fu così forte che il piede penetrò nel legno fino a mezzo, e quando il burattino si provò a ricavarlo fuori, fu tutta fatica inutile, perché il piede c'era rimasto conficcato dentro come un chiodo ribadito. «Figuratevi il povero Pinocchio!» dove passare tutto il resto della notte con un piede in terra e con quell'altro per aria. La mattina, sul far del giorno, finalmente la porta si aprì. Quella brava bestiola della lumaca, a scendere dal quarto piano fino all'uscio di strada, ci aveva messo solamente 9 ore. Bisogna proprio dire che avesse fatto una sudata.
«Che cosa fai con questo piede conficcato nell'uscio?»
domandò ridendo al burattino. «È stata una disgrazia. Vedete un po', lumachina bella, se vi riesce di liberarmi da questo supplizio.»
«Ragazzo mio, costì ci vuole un legnaiolo e io non ho mai fatto la legnaiola.»
«Pregate la fata da parte mia.»
«La fata dorme e non vuole essere svegliata.»
«Ma che cosa volete che io faccia, inchiodato tutto il giorno a questa porta?»
«Divertiti a contare le formicole che passano per la strada.»
«Portatemi almeno qualche cosa da mangiare, perché mi sento rifinito.»
«Subito!»
rispose la lumaca. Difatti, dopo 3 ore e mezzo, Pinocchio la vide tornare con un vassoio d'argento in capo. Nel vassoio c'era un pane, un pollastro arrosto e 4 albicocche mature.
«Ecco la colazione che ti manda la fata!»
disse la lumaca. Alla vista di quella grazia di Dio, il burattino sentì consolarsi tutto. Ma quale fu il suo disinganno quando, incominciando a mangiare, si dové accorgere che il pane era di gesso, il pollastro di cartone e le 4 albicocche di alabastro colorite al naturale. Voleva piangere, voleva darsi alla disperazione, voleva buttar via il vassoio e quel che c'era dentro. Ma invece, o fosse il gran dolore o la gran languidezza di stomaco, fatto sta che cadde svenuto. Quando si riebbe, si trovò disteso sopra un sofà e la fata era accanto a lui. «Anche per questa volta ti perdono», gli disse la fata, «ma guai a te se me ne fai un'altra delle tue». Pinocchio promise e giurò che avrebbe studiato e che si sarebbe condotto sempre bene e mantenne la parola per tutto il resto dell'anno. Difatti, agli esami delle vacanze, ebbe l'onore di essere il più bravo della scuola e i suoi portamenti in generale furono giudicati così lodevoli e soddisfacenti che la fata, tutta contenta, gli disse: «Domani finalmente il tuo desiderio sarà appagato. Cioè, domani finirai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene.» Chi non ha veduto la gioia di Pinocchio a questa notizia tanto sospirata non potrà mai figurarsela. Tutti i suoi amici e compagni di scuola dovevano essere invitati per il giorno dopo a una gran colazione in casa della fata per festeggiare insieme il grande avvenimento, e la fata aveva fatto preparare 200 tazze di caffè e latte e 400 panini imburrati di sotto e di sopra. Quella giornata prometteva molto bella e molto allegra, ma disgraziatamente nella vita dei burattini c'è sempre un ma che sciupa ogni cosa. Pinocchio, invece di diventare un ragazzo, parte di nascosto col suo amico Lucignolo per il paese dei balocchi. Come naturale, Pinocchio chiese subito alla fata il permesso di andare in giro per la città a fare gli inviti, e la fata gli disse: «Vai pure a invitare i tuoi compagni per la colazione di domani, ma ricordati di tornare a casa prima che faccia notte, hai capito?» «Fra un'ora prometto di essere bello ritornato», replicò il burattino. «Bada, Pinocchio, i ragazzi fanno presto a promettere, ma il più delle volte fanno tardi a mantenere. Ma io non sono come gli altri. Io, quando dico una cosa, la mantengo. Vedremo. Caso poi tu disubbidissi, tanto peggio per te. Perché? Perché i ragazzi che non danno retta ai consigli di chi ne sa più di loro vanno sempre incontro a qualche disgrazia.
Io l'ho provato, disse Pinocchio, ma ora non ci ricasco più.
Vedremo se dici il vero. Senza aggiungere altre parole, il burattino salutò la sua buona fata, che era per lui una specie di mamma, e cantando e ballando uscì fuori dalla porta di casa. In poco più d'un'ora tutti i suoi amici furono invitati. Alcuni accettarono subito e di gran cuore, altri da principio si fecero un po' pregare, ma quando seppero che i panini da inzuppare nel caffè e latte sarebbero stati imburrati anche dalla parte di fuori, finirono tutti col dire: «Verremo anche noi per farti piacere!» Ora, bisogna sapere che Pinocchio, fra i suoi amici e compagni di scuola, ne aveva uno, prediletto e carissimo, il quale si chiamava di nome Romeo, ma tutti lo chiamavano col soprannome di Lucignolo, per via del suo personalino asciutto, secco e allampanato, tale quale come il lucignolo nuovo di un lumino da notte. Lucignolo era il ragazzo più svogliato e più birichino di tutta la scuola, ma Pinocchio gli voleva un gran bene, difatti andò subito a cercarlo a casa per invitarlo alla colazione e non lo trovò. Tornò una seconda volta e Lucignolo non c'era. Tornò una terza volta e fece la strada invano. Dove poterlo ripescare? Cerca di qua, cerca di là, finalmente lo vide nascosto sotto il portico di una casa di contadini. «Che cosa fai costì?» gli domandò Pinocchio avvicinandosi.
«Aspetto la mezzanotte per partire».
«Dove vai?»
«Lontano, lontano, lontano».
«E io, che son venuto a cercarti a casa tre volte?»
«Che cosa volevi da me? Non sai il grande avvenimento? Non sai la fortuna che mi è toccata?»
«Quale?»
«Domani finisco di essere un burattino e divento un ragazzo come te, come tutti gli altri».
«Buon pro ti faccia!»
«Domani, dunque, ti aspetta colazione a casa mia».
«Ma se ti dico che parto questa sera?»
«A che ora?»
«A mezzanotte».
«E dove vai?»
«Vado ad abitare in un paese che è il più bel paese di questo mondo, una vera cuccagna».
«E come si chiama?»
«Si chiama il paese dei balocchi. Perché non vieni anche tu?»
«Io? No, davvero».
«Hai torto, Pinocchio. Credilo a me che se non vieni te ne pentirai. Dove vuoi trovare un paese più salubre per noi altri ragazzi? Lì non vi sono scuole, lì non vi sono maestri, lì non vi sono libri. In quel paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si fa scuola e ogni settimana è composta di 6 giovedì e di una domenica. Figurati che le vacanze dell'autunno cominciano col 1° di gennaio e finiscono con l'ultimo di dicembre. Ecco un paese come piace veramente a me. Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili».
«Ma come si passano le giornate nel paese dei balocchi?»
«Si passano baloccandosi e divertendosi dalla mattina alla sera. La sera poi si va a letto e la mattina dopo si ricomincia da capo. Che te ne pare?»
Fece Pinocchio e tentennò leggermente il capo, come dire: «È una vita che farei volentieri anch'io».
«Dunque, vuoi partire con me, sì o no? Risolviti».
«No, no, no e poi no. Ormai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo per bene e voglio mantenere la promessa. Anzi, siccome vedo che il sole va sotto, così ti lascio subito e scappo via. Dunque, addio e buon viaggio».
«E dove corri con tanta furia?»
«A casa. La mia buona fata vuole che ritorni prima di notte».
«Aspetta altri 2 minuti».
«Faccio troppo tardi».
2 minuti soli!»
«E se poi la fata mi grida?»
«Lasciala gridare. Quando avrà gridato ben bene, sì che terrà»,
disse quella birba di Lucignolo. E come fai? Parti solo o in compagnia?
Solo. Saremo più di 100 ragazzi.
E il viaggio lo fate a piedi?
A mezzanotte passerà di qui il carro che ci deve prendere e condurre fin dentro i confini di quel fortunatissimo paese.
Che cosa pagherei che ora fosse mezzanotte?
Perché? Per vedervi partire tutti insieme. Rimani qui un altro poco e ci vedrai.
No, no. Voglio ritornare a casa.
Aspetta altri 2 minuti. Ho indugiato anche troppo. La fata sarà in pensiero per me. Povera fata, che ha paura forse che ti mangino i pipistrelli.
Ma dunque, soggiunse Pinocchio, tu sei veramente sicuro che in quel paese non ci sono punte scuole?
Neanche l'ombra. E nemmeno maestri. Nemmeno uno.
E non c'è mai l'obbligo di studiare?
Mai, mai, mai. Che bel paese, disse Pinocchio sentendo venirsi l'acquolina in bocca. Che bel paese. Io non ci sono stato mai, ma me lo figuro.
Perché non vieni anche tu? È inutile che tu mi tenti ormai. Ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo di giudizio e non voglio mancare alla parola.
Dunque addio e salutami tanto le scuole ginnasiali e anche quelle liceali se le incontri per la strada.
Addio Lucignolo, fai buon viaggio, divertiti e rammentati qualche volta degli amici.
Ciò detto, il burattino fece 2 passi in atto di andarsene, ma poi fermandosi e voltandosi all'amico gli domandò:
ma sei proprio sicuro che in quel paese tutte le settimane siano composte di 6 giovedì e di 1 domenica?
Sicurissimo. Ma lo sai di certo che le vacanze abbiano principio col 1° di gennaio e finiscano con 1° di dicembre?
Di certissimo.
Che bel paese,
ripeté Pinocchio sputando dalla soverchia consolazione. Poi, fatto un animo risoluto, soggiunse in fretta e furia:
dunque addio davvero e buon viaggio.
Addio.
Fra quanto partirete?
Fra 2 ore.
Peccato. Se alla partenza mancasse 1 ora sola, sarei quasi capace di aspettare.
E la fata?
Ormai ho fatto tardi e tornare a casa 1 ora prima o 1 ora dopo è lo stesso.
Povero Pinocchio, e se la fata ti grida?
Pazienza, la lascerò gridare. Quando avrà gridato ben bene, sì che terrà.
Intanto si era già fatto notte e notte buia, quando a un tratto videro muoversi in lontananza un lumicino e sentirono un suono di bubboli e uno squillo di trombetta, così piccolino e soffocato che pareva il sibilo di una zanzara.
«Eccolo!» gridò Lucignolo rizzandosi in piedi.
«Chi è?» domandò sottovoce Pinocchio.
«È il carro che viene a prendermi. Dunque, vuoi venire, sì o no?»
«Ma è proprio vero», domandò il burattino, «che in quel paese i ragazzi non hanno mai l'obbligo di studiare?»
«Mai, mai, mai! Che bel paese! Che bel paese! Che bel paese!»
Dopo 5 mesi di cuccagna, Pinocchio, con sua gran maraviglia, sente spuntarsi un bel paio d'orecchie a sinine e diventa un ciuchino con la coda e tutto. Finalmente il carro arrivò e arrivò senza fare il più piccolo rumore perché le sue ruote erano fasciate di stoppa e di cenci. Lo tiravano 12 pariglie di ciuchini, tutti della medesima grandezza, ma di diverso pelame. Alcuni erano bigi, altri bianchi, altri brizzolati a uso pepe e sale e altri rigati a grandi strisce gialle e turchine. Ma la cosa più singolare era questa, che quelle 12 pariglie, ossia quei 24 ciuchini, invece di essere ferrati come tutte le altre bestie da tiro da soma, avevano in piedi degli stivaletti da uomo di vacchetta bianca.
E il conduttore del carro?
Figuratevi un omino più largo che lungo,
tenero e untuoso come una palla di burro, con un visino di melarosa e una bocchina che rideva sempre e una voce sottile e carezzevole come quella d'un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa. Tutti i ragazzi, appena lo vedevano, ne restavano innamorati e facevano a gara nel montare sul suo carro per essere condotti da lui in quella vera cuccagna conosciuta nella carta geografica col seducente nome di Paese dei Balocchi. Difatti il carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli 8 e i 12 anni, ammonticchiati gli uni sugli altri come tante acciughe nella salamoia. Stavano male, stavano pigiati, non potevano quasi respirare, ma nessuno diceva oi, nessuno si lamentava. La consolazione di sapere che fra poche ore sarebbero giunti in un paese dove non c'erano né libri, né scuole, né maestri, li rendeva così contenti e rassegnati che non sentivano né i disagi, né gli strapazzi, né la fame, né la sete, né il sonno. Appena che il carro si fu fermato, l'omino si volse a Lucignolo e, con mille smorfie e mille manierine, gli domandò sorridendo: «Dimmi, mio bel ragazzo, vuoi venire anche tu in quel fortunato paese?»
«Sicuro che ci voglio venire!»
«Ma ti avverto, carino mio, che nel carro non c'è più posto. Come vedi, è tutto pieno.»
«Pazienza!» replicò Lucignolo. «Se non c'è posto dentro, io mi adatterò a star seduto sulle stanghe del carro.»
E spiccato un salto, montò a cavalcioni sulle stanghe. «E tu, amor mio?» disse l'omino, volgendosi tutto complimentoso a Pinocchio. «Che intendi fare? Vieni con noi o rimani?»
«Io rimango», disse Pinocchio. «Io voglio tornarmene a casa mia, voglio studiare e voglio farmi onore alla scuola, come fanno tutti i ragazzi per bene.»
«Buon pro ti faccia.»
«Pinocchio», disse allora Lucignolo, «dai retta a me, vieni via con noi e staremo allegri.»
«No, no, no.»
«Vieni via con noi e staremo allegri!» gridarono altre 4 voci di dentro al carro. «Vieni con noi e staremo allegri!» urlarono tutte insieme 100 di voci di dentro al carro.
«E se vengo con voi, che cosa dirà la mia buona fata?» disse il burattino, che cominciava a intenerirsi e a ciurlar nel manico.
«Non ti fasciare il capo con tante melanconie. Pensa che andiamo in un paese dove saremo padroni di fare il chiasso dalla mattina alla sera.»
Pinocchio non rispose, ma fece un sospiro. Poi fece un altro sospiro. Poi un terzo sospiro. Finalmente disse: «Fatemi un po' di posto, voglio venire anch'io.»
«I posti sono tutti pieni», replicò l'omino. «Ma per mostrarti quanto sei gradito, posso cederti il mio posto a cassetta.»
«E voi?»
«Io farò la strada a piedi.»
«No, davvero che non lo permetto. Preferisco piuttosto di salire in groppa a qualcuno di questi ciuchini», gridò Pinocchio.
Detto fatto, si avvicinò al ciuchino manrito della prima pariglia e fece l'atto di volerlo cavalcare, ma la bestiola, voltandosi a secco, gli dette una gran musata nello stomaco e lo gettò a gambe all'aria.
Figuratevi la risatona impertinente sgangherata di tutti quei ragazzi presenti alla scena.
Ma l'omino non rise. Si accostò, pieno di amorevolezza, al ciuchino ribelle e, facendo finta di dargli un bacio, gli staccò con un morso la metà dell'orecchio destro.
Intanto Pinocchio, rizzatosi da terra tutto infuriato, schizzò con un salto sulla groppa di quel povero animale. E il salto fu così bello che i ragazzi, smesso di ridere, cominciarono a urlare «Viva Pinocchio!» e a fare una smanacciata di applausi che non finivano più. Pinocchio montò e il carro cominciò a muoversi, ma nel tempo che i ciuchini galoppavano e che il carro correva sui ciottoli della via maestra, gli parve al burattino di sentire una voce sommessa e appena intelligibile che gli disse: «Povero Gonzo, hai voluto fare a modo tuo, ma te ne pentirai». Pinocchio, quasi impaurito, guardò di qua e di là per conoscere da qual parte venissero queste parole, ma non vide nessuno. I ciuchini galoppavano, il carro correva, i ragazzi dentro al carro dormivano, Lucignolo russava come un ghiro e l'omino, seduto a cassetta, canterellava tra i denti: «Tutti la notte dormono e io non dormo mai». Fatto un altro mezzo chilometro, Pinocchio sentì la solita vocina fioca che gli disse:
«Tienilo a mente, grullerello, i ragazzi che smettono di studiare e voltano le spalle ai libri, alle scuole e ai maestri per darsi interamente ai balocchi e ai divertimenti, non possono far altro che una fine disgraziata. Io lo so per prova e te lo posso dire. Verrà un giorno che piangerai anche tu, come oggi piango io, ma allora sarà tardi».
A queste parole bisbigliate sommessamente, il burattino, spaventato più che mai, saltò giù dalla groppa della cavalcatura e andò a prendere il suo ciuchino per il muso. E immaginatevi come restò quando s'accorse che il suo ciuchino piangeva, e piangeva proprio come un ragazzo.
«Ehi, signor Omino!» gridò allora Pinocchio al padrone del carro. «Sapete che cosa c'è di nuovo? Questo ciuchino piange».
«Lascialo piangere, riderà quando sarà sposo».
«Ma che forse gli avete insegnato anche a parlare?»
«No, ha imparato da sé a borbottare qualche parola, essendo stato 3 anni in una compagnia di cani ammaestrati». «Povera bestia, via, via», disse l'omino, «non perdiamo il nostro tempo a veder piangere un ciuco. Rimonta a cavallo e andiamo. La notte è fresca e la strada è lunga».
Pinocchio obbedì senza rifiatare, il carro riprese la sua corsa e la mattina, sul far dell'alba, arrivarono felicemente nel paese dei balocchi. Questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo. La sua popolazione era tutta composta di ragazzi. I più vecchi avevano 14 anni, i più giovani ne avevano 8 appena. Nelle strade un'allegria, un chiasso, uno strillio da levar di cervello, branchi di monelli dappertutto, chi giocava alle noci, chi alle piastrelle, chi alla palla, chi andava in velocipede, chi sopra un cavallino di legno. Questi facevano a mosca cieca, quegli altri si rincorrevano, altri vestiti da pagliacci mangiavano la stoppa accesa, chi recitava, chi cantava, chi faceva i salti mortali, chi si divertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria, chi mandava il cerchio, chi passeggiava vestito da generale con l'elmo di foglio e lo squadrone di cartapesta, chi rideva, chi urlava, chi chiamava, chi batteva le mani, chi fischiava, chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto l'ovo. Insomma, un tal pandemonio, un tal passeraio, un tal baccano indiavolato da doversi mettere il cotone negli orecchi per non rimanere assorditi. Su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela affollati di ragazzi dalla mattina alla sera, e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come queste: «Viva i balocci» invece di balocchi, «Non vogliamo più scuole» invece di «Non vogliamo più scuole», «Abbasso l'aritmetica» invece di «L'aritmetica» e altri fiori consimili. Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri ragazzi che avevano fatto il viaggio con l'omino, appena ebbero messo il piede dentro la città, si ficcarono subito in mezzo alla gran baraonda e in pochi minuti, come è facile immaginarselo, diventarono gli amici di tutti, chi più felice, chi più contento di loro.